Padre, noi ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo perché tu ci doni ogni giorno Gesù, egli passa nella nostra quotidianità, nel nostro oggi e riconosce le nostre povertà e viene a guarirle. Ti ringraziamo perché la presenza di Gesù in mezzo a noi è presenza di speranza e di luce. Grazie Signore Gesù perché tu sai riconoscere il nostro bisogno, le nostre povertà. Sei capace di sentire anche il nostro grido silenzioso. Aiutaci ad avere fede in te, aumenta la nostra fede. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo perché inabiti nei nostri cuori e li trasformi da cuori di servi, li faccia cuori di figli. Fa ripetere anche a noi, attraverso il dono dello Spirito, la parola Padre, perché noi sentiamo da Lui la parola Figlio. O Maria, Madre della speranza e della fede, intercedi per noi e ottienici la sapienza del cuore. Amen. Siamo al versetto 40 del capitolo 8. Se ieri sera abbiamo dato come titolo alla nostra riflessione quanto vale un uomo, vale più dei porci, vale più di tante altre cose, quanto vale un uomo. Questa mattina pensavo di dare un titolo a questa nostra breve riflessione, un titolo di questo tipo, il tocco della fede, dove ho messo la parola tocco, tra virgolette. Interessante, credo, ogni volta che leggiamo un testo, cercare di dare un titolo. Io penso che a distanza di anni, se uno prende lo stesso Vangelo a cui di volta in volta dà un titolo, scopre che magari leggendolo, magari senza passare anni, ma dopo qualche mese, uno dice mamma mia, forse devo cambiare titolo, perché in fondo il titolo esprime in sintesi ciò che noi, il messaggio profondo che questo brano di Vangelo ci ha lasciato in quel momento. Quindi più che esprimere ciò che il Vangelo dice in quel momento, dice in sé, esprime piuttosto ciò che questo Vangelo dice a me in questo momento. E allora, rileggendo in questi giorni questo capitolo 8, per proporlo a voi, a me è balzato all'occhio proprio questa cosa, questo tocco particolare, il tocco della fede, così ho pensato di dare un titolo così, il tocco della fede, anche se di per sé la fede è qualcosa di così spirituale, così difficile da esprimere che certamente non si può esprimere con un tocco, però vediamo. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, poiché tutti erano in attesa di Lui. Ecco, allora Gesù ritorna dall'altra parte del lago, una missione perfettamente riuscita, potremmo dire, o se qualcuno volesse dirla in termini numerici, perfettamente fallita, no? Attraversato il mare, una bufera durante la notte, i suoi discepoli hanno sperimentato che cosa vuol dire il buio e la notte e la paura, quindi ha toccato con mano la mancanza di fede dei suoi. Domanda di Gesù: dov'è la vostra fede? E qui oggi vedremo qualcosa sulla fede. È arrivato dall'altra parte, ha liberato un indemoniato, e uno penserebbe anche, mamma mia, di fronte a un gesto così clamoroso, un uomo che era completamente distrutto umanamente, fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, un uomo ricostruito, naturalmente qui dovrebbe nascere la fede, una risposta incredibile di adesione al messaggio di Gesù. Io avrei pensato piuttosto, allora la gente entusiasta dopo aver visto quello che Gesù aveva compiuto, lo volle fare re, oppure decise di mettersi in ascolto e di sceglierlo come il suo signore. In realtà hanno paura di lui e lo cacciano via. Allora, dall'altra parte però c'è anche il successo. Quando un frammento di lievito è stato messo nella farina, il problema non è se riuscirà a fermentare la pasta, questo è sicuro che lo farà. Il problema è quanta pasta c'è e quanto tempo ci vorrà fermentarla tutta. Non è vero? Quindi, che importa se c'è una sola persona? Gesù ha cominciato a cambiare il mondo usando 12 persone. Ora, se con 12 persone Gesù è riuscito a far crollare l'impero romano, con 1,5 miliardi di cristiani, noi dovremmo riuscire a fare grandi cose, se questi cristiani fossero tali. Non so se siete della mia opinione, no? O forse la matematica non torna, o forse lo Spirito Santo ha cambiato metodo, ma non credo. Allora credo che probabilmente siamo noi che dobbiamo metterci più energia, o forse essere davvero un pugno di lievito. Quest'uomo, l'uomo che se ne andò proclamando per tutta la città quello che Gesù gli aveva fatto, in realtà dal punto di vista umano, o sociologico o sociometrico, mamma mia, uno su chissà quante migliaia di persone, un insuccesso perfetto. Ma nell'ottica di Dio è un pieno successo, perché un frammento di lievito è stato buttato nella pasta e a poco a poco la pasta fermenterà. Un chicco di frumento è stato buttato, da questo chicco verranno fuori 100 chicchi. Dicevo, allora fu accolto dalla folla. Gesù ritorna, un ritorno, dicevo, probabilmente senza grandi osanna, probabilmente gli apostoli non erano molto entusiasti di questa spedizione oltremare e avranno detto, mamma mia, se questo è il nostro ministero ne perderemo pochi di pesci, no? Signore, abbiamo pescato tutta la notte, ricordate il capitolo 5, ma non abbiamo preso nulla, qui hanno preso un pesce solo, tanta fatica per nulla, ma quanto vale un uomo? Vale la pena anche di attraversare il mare, anche soltanto per un uomo. Vale la pena di affrontare le pene dell'abisso e della tempesta, purché un uomo ritrovi il senso della vita. Ed è bello pensare a quello che diceva Thomas Merton. Se c'è un uomo nel mondo che ha bisogno di qualcosa, e dall'altra parte del mondo, la parte opposta, c'è qualcuno che ha quel qualcosa da dargli, Dio li fa incontrare. Bellissimo, no? Quindi nessuna distanza è così grande da poter impedire che questi due si incontrino, perché Dio non fa le cose sbagliate, Dio non è schizofrenico come noi, Dio se ha fatto una cosa sa che cosa fare, se ha creato un desiderio nel cuore di qualcuno trova anche la maniera di realizzare questo desiderio, come diceva San Giovanni della Croce di cui abbiamo fatto la festa ieri, no? Dio non suggerisce mai dei desideri al cuore dell'uomo tali che lui non sia in grado di realizzarli, e lui ci arriva a realizzarli. Bene, arriviamo allora, dicevo che fu accolto dalla folla. Notiamo che San Luca spesso presenta queste folle, fino sotto la croce c'è una folla, c'è la folla che sta a guardare, quindi lo spettacolo della croce per le folle è un spettacolo salvifico. Chi si ferma a guardare Gesù non può sbagliare. Ebbene, qui c'è la gente che l'aspetta, è bellissimo, no? Questa folla, perché tutti erano in attesa di lui. Bello questa immagine della gente che aspetta Gesù. C'è un mondo intero che sta aspettando Gesù. Ma come? Gesù si attarda per un poveraccio e c'è un mondo intero che lo sta aspettando. Ma signore, non perde tempo? Che fai, signore? Ma perché sei andato dall'altra parte del mare per salvare un tale che nessuno sapeva nemmeno che esistesse? Dove là c'è una folla che addirittura non solo non ti ha accolto, ma ti ha detto, senti, alza i tacchi e vai, e qui c'è gente che ti aspetta e tu la fai aspettare. Strano questo Gesù, no? Non vi pare? C'è gente che lo sta cercando spasmodicamente e lui va a cercare quelli che neanche sanno che lui c'è. o comunque che lui ci sia o non ci sia, proprio sembra che non ti faccia un baffo. Allora? Ecco, però è bello pensare che c'è gente in attesa di lui, molta gente in attesa di lui. Possiamo domandarci se tra questa gente ci siamo anche noi, eh? Sto aspettando Gesù, mi aspetto ancora qualcosa da lui. Io credo che il nostro rischio è quello di non aspettarci più nulla da Gesù, di credere di aver già ricevuto tutto, di essere già a posto, in un senso o in un altro, eh? Nel senso positivo che potrebbe essere: Signore, grazie perché non sono come gli altri, ricordate i due che salivano al Tempio a pregare, che abbiamo già commentato a suo tempo, sulla preghiera. Oppure nell'altro senso, di colui che dice: Signore, abbi pazienza con me, ma io ormai sono così tagliato fuori che è inutile che tu venga. Allora, sono i due modi con cui la venuta di Dio, la venuta di Gesù nella nostra vita è perfettamente inutile. Per chi ha già tutto e per chi dice tanto è inutile. È soltanto la persona che è cosciente della propria povertà che si mette davanti a Gesù e dice: Signore, senza di te non posso nulla, ho bisogno di te, sono in attesa di te. È bello essere in attesa di Gesù, eh? Questo atteggiamento è lo stesso atteggiamento che Gesù suggerisce nella parabola dei servi vigilanti, in attesa del ritorno del padrone appena arriva e bussa. Bella questa immagine della folla che è in attesa di Gesù. Cosa mi attendo? Mi attendo ancora qualcosa da Lui? Siamo ormai prossimi al Natale, cosa mi aspetto? Sto attendendo qualcosa? Da bambini noi aspettavamo, che so, i regali, no? I balocchi. Si diventa adulti, il rischio è quello di non attendere più nulla, di essere delle persone smaliziate, di essere delle persone un po' ciniche, delle persone che vivono una sorta di rassegnazione, il non aspettarsi nulla. Soltanto quando tu ti aspetti qualcosa, questo qualcosa arriva. Quando non ti aspetti più nulla, è sicuro che non arriverà, perché hai già chiuso la porta, le persiane, gli scuri, hai già messo su anche la porta blindata, per cui non entra più niente. Per un motivo o per l'altro, come vi dicevo prima, o perché sono sicuro di aver già tutto, o perché dico: ci ho provato tante volte, ma è inutile, non cambia niente. Sono i due estremi, eh? Sono i due giochi che il nemico usa. Il primo gioco è quella della presunzione di essere salvi senza merito, il secondo gioco è quello della disperazione della salvezza che è arrivata. Tanto non è arrivata per me, per tutti ma non per me, perché per me ormai è troppo tardi, perché comunque il Signore non può venire per uno disgraziato come me, perché io non ho più speranza. Bene, ci siamo fermati solo su un versetto, no? Penso che ce n'era già abbastanza. Andiamo avanti al secondo versetto, che è il versetto 41. Mi sembrava un versetto abbastanza denso per non scivolare via, lasciare andare via queste cose. Quindi la domanda nostra dovrebbe essere: sono in attesa di Gesù? E che tipo di attesa è la mia? Cosa mi aspetto? Perché è importante sapere cosa mi aspetto, perché se non so cosa mi aspetto non posso aspettare niente. Non posso dire: ma vado alla stazione a prendere qualche treno. Ma devi sapere che treno vuoi prendere, insomma, non si va a prendere qualche treno, perché potrei anche andare sul binario morto. Allora cominciare a dire: ma cosa mi aspetto? Cosa aspetto? Quali sono le mie attese profonde? Quali sono quei vuoti che vorrei che Gesù venisse a colmare? E qui credo che sono le domande importanti che dobbiamo farci. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo. Abbiamo quindi c'è qualcuno che è in attesa di Gesù per qualcosa. Ecco, in mezzo alla folla, che ha, ognuno ha le sue attese, ce n'è uno che ha un'attesa particolare. Era capo della sinagoga, quindi un uomo in vista, un responsabile della comunità, potremmo dire uno di quelli che dovrebbero aiutare nella fede, essere modello di fede. Capo della sinagoga era un po' come il parroco del luogo, ecco. Immaginate, la sinagoga era il luogo, sinagoghe di per sé non è il nome di un posto, ma è ciò che si svolge in questo posto. Sinagoga vuol dire assemblea, cioè il luogo dove gli israeliti si radunavano il giorno di Shabbat, ma i bambini anche nei giorni feriali per far scuola, per esempio, era il luogo dell'assemblea. dove le persone che facevano riferimento alla Torah potevano incontrarsi e accogliere la parola di Dio. E l'archisinagogo o il capo della sinagoga, anche la stessa cosa, colui che guida in maniera ordinata il succedersi dei riti e del culto nella sinagoga, era importante. Quindi è un uomo a cui tutti fanno riferimento, un uomo di equilibrio, una buona guida spirituale, potremmo dire. Venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa sua. Allora abbiamo subito dei gesti prima. La prima cosa è un gettarsi ai piedi di Gesù. Gettarsi ai piedi di Gesù esprime un senso di prostrazione. Quando uno si prostra vuol dire che ha l'animo... ha l'animo che è a terra. Quando noi diciamo, oggi sono a terra... Essere a terra, c'è un salmo in latino, dice adesit pavimento anima mea, la mia anima aderisce al pavimento, cioè stesa a terra, Signore sono completamente caput, non ce la faccio più, non sto più neanche in piedi, sono finito, quindi un uomo che già con il primo gesto esprime la sua totale il suo totale abbattimento, un uomo distrutto psicologicamente, fisicamente. Ora mi domando se era più distrutto quello che abbiamo trovato dall'altra parte del lago, oppure se è più distrutto questo. Qui abbiamo qualcosa lì. E quest'uomo lo pregava, notate bene l'imperfetto, lo pregava. L'imperfetto, proprio anche nel greco, non soltanto nella traduzione italiana, esprime un gesto reiterativo, questo è l'imperfetto. Quindi potremmo dire continuava a pregarlo, quindi lo pregava con intensità e con insistenza, quasi a dire Signore ti supplico, ti prego, oh Gesù non ce la faccio più. Quindi questa preghiera insistente, questa preghiera che si ripete, è una preghiera di chi non ha più speranza di recarsi a casa sua. Vieni a casa mia, perché aveva un'unica figlia, non 15 figlie o 10 figlie e una femmina, no, un'unica figlia di circa 12 anni, 12 anni è l'età della maturità, una ragazza, un ragazzo a 12 anni erano ormai maturi, una ragazza a 12 anni era matura per il matrimonio e un ragazzo a 12 anni diventava bar mitzvah, cioè poteva far parte in maniera attiva del popolo di Dio, mentre prima è soltanto soggetto passivo della legge, diventa anche soggetto attivo, non soltanto prima doveva sottostare alla legge, ma da 12 anni in avanti uno diventa anche capace di compiere dei gesti di culto e quindi qui invece una donna era matura per il matrimonio, quindi una ragazza l'ho fatta diventare grande, come si dice adesso, l'ho tirata grande, l'ho fatta crescere, l'unica che avevo, probabilmente non potevano avere altri figli perché allora non c'era mica l'uso del figlio unico, il figlio unico era una cosa eccezionale, i figli dovevano essere naturalmente molti, perché il figlio è il futuro, è la vita che continua, è la certezza della benedizione di Dio. È qualcosa che mi permette di guardare oltre il mio misero oggi, di credere che la vita è più grande di quella che sto vivendo io adesso. Questa donna, questa ragazza stava per morire, quindi siamo in una situazione terribile. Un uomo distrutto che sta aspettando, quindi erano in attesa di lui tutti, ma questo sta aspettando Gesù. Chi è Gesù per quest'uomo? Cosa aspetta quest'uomo da Gesù? Aspetta la vita. Per quest'uomo la venuta di Gesù, l'exodos di Gesù, questo Gesù che attraversa il mare per venire da questa parte, è davvero il toccasana. Signore, tu vieni nella mia casa e porta la vita. Nella mia casa è entrata la morte, tu sei colui che dona la vita, tu sei il vivente, sei il Redentore. Io credo che tu puoi fare qualcosa, ma vieni a casa mia. Durante il cammino le folle gli si accalcavano attorno. Ancora una volta questo tema della folla, che è caro, come vi dicevo, a Luca, questa gente che si accalca intorno a Gesù. le diverse attese, L'accalcarsi intorno a Gesù esprime da una parte l'attesa che Gesù faccia qualcosa, dall'altra parte anche un po' la superstizione. Pensate a cosa succede quando arrivano i VIP, no? E sono un po' i loro fans che vanno, li vogliono toccare, che stringono, e quindi dice, allora non c'era il cordone, credo, intorno a Gesù, dei poliziotti o dei guardaspalle che in qualche maniera proibivano agli sconsiderati di gettarsi addosso. Penso a cosa succede ogni tanto anche a Međugorje, dove arriva il veggente, che il veggente non è la Madonna, come dire, capite? Il veggente è uno che la Madonna ha scelto per dare un suo messaggio, per comunicare qualcosa, però è difficile distinguere il portalettere dalla lettera che porta, no? In questo caso è come se il portalettere arrivasse e mi portasse una lettera d'amore, io gli do un bacio sulla bocca, ma scusa, la lettera, lui mi porta solo la lettera, non c'entra mica niente, capite? Non è questo, cioè il rischio è un po' questo, no? Di confondere il messaggero con il messaggio, spesso noi siamo un po' così, no? Gente che si va a vedere che Padre Pio non è Dio, non è Gesù Cristo, quindi è inutile cercare, ma se lo tocco, ma tocchi Padre Pio, non tocchi mica Gesù Cristo, per quanto santo è semplicemente colui che rappresenta il santo per eccellenza, quindi in fondo c'è questa gente che però stringe intorno a Gesù. Ora, una prima cosa che mi stupisce è che Gesù non reagisce come reagirei io. Gente, tenete il largo perché, insomma, dai, per favore, insomma. E poi adesso, se no, vi faccio fuori tutti, Perché, ecco, noi saremo un po' così, insomma, questi fanatici li facciamo fuori tutti perché meglio dei cristiani adulti. Gesù ha una grande pazienza con questa folla che gli si stringe intorno. Ho sentito parecchia gente che criticava anche a Međugorje, insomma, però quanto fanatismo questa gente che poi arriva in chiesa, soprattutto questi italiani che fanno un sacco di chiasso, ma sarebbe meglio che... E guarda, pure guarda, la Madonna continua ad apparire da 26 anni. Gesù non si sbattezza di fronte a queste cose, lui ci dà tutto il tempo per convertirci, non perché queste cose siano buone, ma perché lui ha pazienza, mentre noi ci accendiamo subito come uno zolfanello, almeno io subito su queste cose mi girano le scatole, per esempio una delle cose che non faccio più a Međugorje, non vado mai alla messa degli italiani perché vengo via, che non sono riuscito a pregare e mi è venuto un grande nervoso e basta, quindi preferisco andare alla messa internazionale alla sera. Ma perché la messa degli italiani, tra i rumori, la gente che si spintona per entrare perché se non entrano, io dico, ma non è che il Signore tra andare a messa ci dice di fare la lotta greco-romana. Una volta a Lourdes ho visto due donne che si schiaffeggiavano davanti alla piscina perché una aveva rotto la fila ed era andata davanti e perché insomma devo andare là a prendere la benedizione, insomma per andare a prendere la benedizione bisogna litigare, ma alla fine ma vai a casa, non andare mica a Lourdes, se per entrare a ricevere la grazia della Madonna devi prenderti per i capelli, per carità, non vale la pena, capite? Allora, Gesù è un po' meno schizzinoso di noi, Gesù non dice a questa folla, sentite, andate a casa a farvi lo zampone con la polenta, perché qui, a parte che lo zampone non lo mangiavo perché lo mangiavo il porco, comunque per dire, smettetela di assediarmi, perché questa non è vera fede, mi raccomando, qui siamo di fronte alla presunzione che toccando qualcosa si riceve la grazia, qui è una vera superstizione. Gesù sembra tollerare questa folla, sicuramente non fa gli elogi, anzi verrà il momento in cui Gesù dice voi vi cercate perché ricevete delle grazie, ma cercate qualcosa di più profondo, soprattutto a San Giovanni che dice questo, no? Voi vi cercate non perché avete visto dei segni, ricordate il Vangelo di Giovanni, ma perché avete mangiato questi panni e vi siete saziati, cioè la ricerca di Gesù per il mio tornaconto, per quello che mi piace, non per qualcosa di profondo e di vero, non perché lui cambia la mia vita, ma semplicemente perché mi è comodo, no? Cerco il comodo, non cerco Gesù, cerco i doni di Dio, non cerco Dio, confondere Dio con i suoi doni, no? Ecco, però Gesù è un po' meno schizzinoso di noi, durante il cammino queste folle gli si accalcano intorno. Una donna che soffriva di emorragia da 12 anni, e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò alle spalle. Oh, cosa succede? Intanto c'è una donna che soffre di emorragia. Questa donna, sofferente di emorragia, poteva teoricamente usare diversi mezzi per avvicinarsi a Gesù o comunque per farsi guarire, come ha fatto Gairo: Signore, vieni a casa mia, mandare qualcuno, perché lei non avrebbe potuto nemmeno andare in mezzo alla folla. Perché? Semplicemente perché questa malattia, ogni malattia che aveva un flusso di sangue, qui non sappiamo che tipo di emorragia fosse, qualcuno pensa, perché viene chiamata emorroissa, allora qualcuno dice forse aveva le emorroidi, quindi un flusso dovuto alle emorroidi, forse poteva essere un flusso dovuto a irregolari mestruazioni, che lo so, oppure qualche altra cosa, qualche emorragia che non si ferma, non possiamo saperlo, noi sappiamo solo flusso di sangue. Ora però, dietro questa generica connotazione, flusso di sangue, ci sta tutta una precisazione legale molto, molto restrittiva. Nessuno che fosse affetto da flusso di sangue di qualunque tipo doveva in nessuna maniera mettersi in contatto con gli altri, quindi evitare assolutamente le folle, non uscire da casa, perché quando sei affetto da questo tipo di malattia tu rischi di contaminare tutti, perché sangue uguale vita. Se questa vita esce da te e uno viene a contatto anche con te che hai questa perdita di sangue, resta contaminato, tutti restano contaminati. Poi potete immaginare, quindi, se questa donna va in mezzo alla folla e tutti la toccano, e se lei avesse gridato, poniamo, a Gesù: Gesù, ho un flusso di sangue, tutti sarebbero messi a gridare: via di qui, disgraziata, chi ti ha fatto uscire di casa? Probabilmente l'avrebbero presa a sassate. Quindi questa donna, che si porta dietro questo grande peso, dice che sono 12 anni, non 12 giorni, non 12 settimane, ma 12 anni. Mi pare che San Marco addirittura dice che aveva anche consultato molti medici ed era peggiorata, e non era migliorata, era anche peggiorata. E quindi questa donna cosa fa? Si introduce in mezzo alla folla e gli toccò il lembo del mantello. Quindi si avvicina alle spalle, compie quindi alcuni gesti che sono veramente inqualificabili rispetto alla Torah. Intanto introdursi in mezzo alla folla, nessuno si doveva introdurre in mezzo alla folla se fosse affetto da questa malattia, perché avrebbe contaminato tutti, e quindi io contamino il mio vicino contamina l'altro, una contaminazione a vicenda. Immaginate come se uno avesse in tasca l'uranio, no? Sta vicino a qualcun altro e quindi rischia di portare radiazioni dappertutto. Per gli ebrei era una cosa del genere, qualcosa di molto grave. Dall'altra parte fa un altro gesto, non passa direttamente davanti a Gesù, ma dietro, alle spalle, paura di essere vista, magari chissà cosa mi dice, magari se mi vede lui mi riconosce. Può darsi che lei pensi che Gesù sia in grado anche di vedere dentro nel cuore, quindi è meglio che io vada dietro le spalle. Quindi dietro le spalle gli toccò il lembo del mantello. Il lembo del mantello, che non è tutto il mantello, ma questa donna si china e gli tocca la frangia. C'erano le frange del mantello, quindi questa donna dice: lo voglio solo sfiorare, non voglio nemmeno toccarlo, ma solo sfiorare. E subito il flusso di sangue si arrestò. Quindi questa donna si rende conto che il contatto con Gesù, anche solo del suo mantello, è un contatto benefico. San Luca dice che da Gesù usciva una forza che risanava tutti, sempre San Luca che se lo dice in un altro posto, ma da Gesù esce questa forza che risana tutti. Gesù è la vita che viene dal Padre, luce da luce, diciamo nel credo, no? Dio vero da Dio vero, questa luce da luce, questo Dio che viene da Dio, ecco, non può se non portare altra luce, non può se non portare vita. E dunque questa donna viene a contatto con la vita e riceve la vita. Si rende conto immediatamente di questo flusso di sangue che si arresta. Ora, la cosa poteva andare avanti così, tranquillamente. Gesù sta zitto, questa donna torna a casa, ringrazia Dio, loda il Signore per quanto le ha dato, tutto finiva lì. Ma capite che oggi noi non ne saremmo qui a parlarne, no? Chi poteva saperlo? Chissà quanti hanno toccato il mantello di Gesù con la fede di questa donna e nessuno lo sa. Di fatto il Vangelo racconta soltanto alcuni avvenimenti, non tutti. Moltissimi avvenimenti si sono svolti nel cuore delle persone che, appunto, cuore a cuore hanno incontrato il Signore e magari Gesù ha lasciato perdere, non ha detto niente. Ora Gesù invece fa qualcosa di incredibile. Gesù disse: chi mi ha toccato? Anche qui possiamo pensare diverse possibilità. Gesù poteva girarsi, guardare la donna e dire: complimenti, l'hai toccato, sei guarita, vai a casa, finito lì. Oppure poteva anche dire: ma potevi domandarmelo prima, no? Invece. Oppure ignorare la cosa, ma a questo punto, come dicevo, noi non sapremmo niente. E invece Gesù domanda: chi mi ha toccato? Mentre tutti negavano, Pietro disse, quindi il solito Pietro con molta semplicità, maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia. Signore, ma cosa stai dicendo? Non vedi che puoi dire chi non ti ha toccato? Qui ti toccano tutti. Capite? Come andare in un luogo in fila per entrare nel metrò nell'ora di punta, puoi dire chi mi ha toccato, ma tutti ti toccano, puoi dire chi non ti ha toccato lì, ti stringono da ogni parte, almeno è quello che viene in mente, il metrò nell'ora di punta, in certi orari verso le 7 di sera o le 6 e mezzo di sera, quando tutti tornano a casa dal lavoro, è difficile raggiungere la porta, bisogna aspettare il metro dopo e non è detto che entrerà anche in quello, perché non si sa bene, lì chi spinge di più e poi sei tirati dietro la porta perché sennò ti schiacciano dentro la pancia oppure rimane fuori la cintura del cappotto o qualche altra cosa, un pezzo di gamba perché la porta si chiude. E allora Pietro dice: ma Signore, sì, ragionevole, ma chi vuoi che non ti tocca? Ti toccano tutti, come fai a dire chi ti ha toccato? E Gesù dice: ma Gesù disse, qualcuno mi ha toccato. Ecco il tocco diverso, c'è un tocco che Gesù ha percepito. In mezzo a tanti che lo toccano, c'è un tocco particolare che Gesù percepisce. E poi aggiunge: ho sentito che una forza è uscita da me. Ora, anche qui sembra ambigua la cosa, ma dai, Signore, cos'è? Un ferro da stiro da cui esce il caldo? È un magnete che se tu ti avvicini c'è una forza magnetica che ti tocca, che cos'è? In realtà è chiaro che è un modo di dire, no? Gesù vuol dire, vuol semplicemente richiamare su un fatto che rischierebbe di andare perduto. Sarebbe una perla che se nessuno raccoglie sarebbe perduta. È importante che questo gesto non cada nel vuoto. C'è un gesto grande di una donna, una fede cieca, questa donna dice: non è nemmeno necessario che io gridi a lui, non c'è nemmeno bisogno che io mi rivolga a lui, io so che lui vede i miei desideri, il suo amore è così grande che mi basta sfiorarlo che io sarò raggiunto da questo amore. Capite che qui c'è un tocco che è di fede, non è un tocco qualunque. Mentre altra gente lo toccava perché dice: ma porta bene, non si sa mai, ho toccato Gesù, magari poi, come quando arriva il Papa, no? Mi ricordo una bambina quando siamo andati, ero a Roma per la beatificazione del Cardinal Schuster, a un certo punto c'era una bambina con noi, una bambina che aveva 5 anni, Magda si chiamava, e il Papa è passato, naturalmente i genitori avevano la bambina in braccio, il Papa Giovanni Paolo II, se vedeva un bambino si fermava subito e quindi si stava avviando verso l'aula Nervi, proprio lì in questo passaggio, noi eravamo lì per entrare e il Papa subito si ferma, ha toccato la bambina, le ha dato la mano, l'ha benedetta. Era lì tutto il giorno, era con la sua manina, mi ha toccato, al mattino non voleva più lavarsi la mano perché il Papa l'aveva toccato, se no andava via il segno del Papa che l'aveva toccata, no? Ora, ci può essere questa forma un po' superstiziosa, se volete, o semplicistica, molta gente forse semplicemente per il dire ho toccato Gesù, è passato il profeta di Nazareth, ho potuto sfiorare il suo mantello. No, questa donna non sta cercando qualcosa di una specie di talismano. Gesù mette appunto i puntini sulle i, quando parla che qualcuno mi ha toccato e parla di una forza che è uscita da lui, sta parlando di un amore. Gesù non può non percepire quando dall'altra parte c'è amore, quando dall'altra parte c'è sete di verità. Se tu ti accosti a lui con amore, con sete di verità, non è un toccare qualunque. Cioè, l'importante non è, io ogni tanto faccio l'esempio che volete, è banale, no? Ma io vado in chiesa e sto in chiesa ore e ore e ore, io spesso dico, ma guardi che le panche sono lì tutta notte e tutto il giorno, sono lì magari da 30 anni in chiesa, ma non è detto che le panche vadano in paradiso, no? Non è lo star lì davanti a Gesù che ti salva, ma avere il cuore vicino a Gesù, questo sì, le panche di cuore non ne hanno, no? Ci può essere anche questa presunzione, questa pretesa, credere che basti questo. Quanta gente si stringe intorno a Gesù, ma una sola è salvata. Magari chissà quanta gente avevano, cioè io rifiuto di credere che l'unica persona malata in mezzo a questa folla era questa. Chissà quanti, chi aveva l'unghia incarnita, chi aveva il mal di testa recidivo, chi aveva, che so, il trigemino che gli dava fastidio. Qualcuno che aveva, che so, che era zoppo, qualcun altro che aveva l'artrosi cervicale come me, io penso, ma quanta gente malata, eppure una sola è guarita, e qui il discorso, la guarigione arriva proprio grazie a qualche altra cosa, c'è un tocco particolare, è il tocco della fede. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando, tremando perché naturalmente lei ha fatto un gesto che era chiaramente contro la legge, un gesto come lei con un flusso di sangue, quindi immonda, che ha rischiato, non solo ha rischiato, ma ha reso immondi tutti quelli che ha incontrato, in più ha toccato volutamente Gesù e quindi gli ha trasmesso in qualche maniera la sua immondezza. Quindi ha paura, chissà cosa mi dirà Gesù adesso, adesso mi rimprovererà, quindi si fa avanti tremando e gettatasi ai suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l'aveva toccato e come era stata subito guarita. Quindi questa donna diventa una testimonianza, una testimone vera. Poteva andare nascosta, questo gesto poteva andare perduto, come dicevo, una pagliuzza d'oro che nessuno raccoglie, e in realtà Gesù dice no, niente deve andare perduto, raccogliete anche le briciole, ricordate la moltiplicazione dei pani, no? Perché nulla vada perduto, nemmeno questo gesto piccolo, che poi invece è grande di fede, sembra un gesto piccolo, trascurabile, toccare il lembo del mantello, avesse detto gli voglio toccare la cintura, proprio nascosta dietro, sotto il mantello, no? Ma il lembo, no? Quella cosa trascurabile, inchinandosi fino a terra, facendo finta di raccogliere un sasso per sfiorare appena, per dire che basta poco, non c'è bisogno di molto, l'abbiamo già trovato precedentemente, ricordate il centurione, di solo una parola, là Gesù aveva elogiato il centurione, non ho mai visto tanta fede, nemmeno in Israele, un pagano che arriva a questo punto, e qui abbiamo una donna, finora è solo una donna, notate bene che si dice una donna che soffriva di emorragia, quindi una donna vuol dire una persona isolata, una persona senza valore, una persona non considerata, in più anche malata di questa malattia che la rendeva inabile ad ogni atto di culto e ad ogni relazione umana, quindi una donna che portava dentro di sé questo carico di impurità e quindi di disagio anche, perché per sé e per gli altri, perché era consapevole di avere quello che aveva, quindi 12 anni di questa situazione di umiliazione. Umiliata in quanto donna e umiliata ancora di più perché questa malattia non era una malattia come le altre. E si fece avanti tremando, gettatosi ai piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo, quindi l'aveva toccato per essere guarita. Signore, quindi io ti ho toccato perché mi sono appoggiata a te. Io credo che tu sei il Salvatore. Io sono sicuro che tu sei colui che ci dona la pace, che tu sei colui che è il rappresentante del Padre, da te nasce la vita. Se io mi appoggio a te che sei la vita, ricevo la vita, sono sicuro di te. Ecco, capite allora che cos'è la fede qui, comprendiamo che cos'è la fede. È appoggiarsi totalmente a Gesù, non le parole, non delle cose eclatanti, dei gesti straordinari, ma un piccolo gesto, come sfiorare il suo lembo del mantello. E aggiunge che subito era stata guarita, quindi non è tanto il tocco o il gesto, ma la fede. Infatti Gesù subito, egli le disse, notate bene il titolo, prima chi era questa? Era una donna, guardate cosa succede, Gesù la chiama figlia, adesso è diventata figlia, da estranea, da donna, da creatura senza valore, da malata addirittura grave, da persona isolata è diventata figlia, ha una casa, hai un padre, è bello, Gesù la chiama figlia, e quindi è come se qui San Luca, attraverso le parole di Gesù, ci volesse tramandare e indicare qual è il cammino per diventare figli. Si diventa figli quando ci si accosta con fede al lembo del mantello di Gesù. Ecco il cammino, ecco il percorso. Non c'è bisogno di grandi cose. All'inizio ci siamo domandati che cosa mi aspetto, la gente era in attesa di lui, cosa mi attendo da Gesù? Forse mi attendo di toccare il lembo del suo mantello. Forse mi attendo di diventare anch'io figlio, da servo diventare figlio. Che Gesù dica anche a me figlio, come qui ha detto figlia. E subito dice, la tua fede ti ha salvata, cioè non è il mio mantello che ti ha salvato, ma il fatto che tu ti sei appoggiata a me, fede vuol dire appoggiarsi a, tu ti sei appoggiata a me, ebbene, il fatto di esserti appoggiata a me ti ha salvato. Adesso sì, adesso sei diventata una persona libera, sei diventata figlia. Prima eri schiava di questa malattia, 12 anni. Di malattia. Tutto bene, Gesù ha liberato l'uomo dal demonio, qui libera una donna dalla malattia, una delle ultime, una donna, là un pagano, guardate che San Luca è il Vangelo della misericordia, è il Vangelo degli ultimi, è il Vangelo dei poveri, chi è più povero di una donna in Israele? Ma un po' anche in Grecia le donne non avevano una grande considerazione. Ecco, pensate allora come queste sottolineature piene di speranza, no? Se uno si accosta a Gesù, anche se gli tocchi solo il lembo del mantello, tu sei salvato. Da estraneo, da schiavo, da persona senza valore, diventi figlio. C'è un cambiamento radicale. Gesù è colui che viene a donarci la speranza che viene dal Padre. La tua fede ti ha salvata. Va in pace. Adesso puoi andare in pace, finalmente c'è la pace. Ricordate che Gesù è colui che dona veramente la pace. La nascita di Gesù, ricordate, la nascita di Gesù è pace in terra agli uomini del suo beneplacito. E alla risurrezione di Gesù, il saluto di Gesù è la pace sia con voi. Quando incontri Lui, quando ti apri a Lui, quando tocchi il lembo del suo mantello, diventi figlio, ecco, ritrovi la pace. Finalmente hai ritrovato la strada di casa. Sei un valore davanti a Dio, non sei escluso. Ecco, credo che possiamo fermarci qui, a questo versetto 48, credo che ne abbiamo da riflettere per un po'. No? La nostra domanda è sempre un po' questa, ma dov'è la mia fede? ce l'ho la fede. Se avessi fede come questa donna, tante cose cambierebbero nella mia vita. Cosa vuol dire per me fede? Mi sto appoggiando a Gesù, su che cosa mi appoggio? Cosa mi aspetto? Come dicevamo prima. Che cosa posso fare per diventare come questa donna? Quali piccoli cambiamenti nel mio modo di essere, nel mio modo di pensare, di agire, per diventare anch'io da estraneo, da servo, da schiavo, quante volte abbiamo la mentalità dello schiavo, diventare anch'io figlio, diventare finalmente una persona nuova.